Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Con 7 minuti di ritardo state sbarcando su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. I nostri numeri di telefono 011 24 95 669 per le chiamate in diretta. Il 346 667 3263 per i messaggi e per cisti viaggiare informati. www.radioblackout.org, il sito della radio sul quale troverete i podcast di Anarres e quanto produce quotidianamente la radio. Per chi volesse farsi un giro c'è anche il blog di Anarres, www.anarresinfo.noblogs.org. Volete scriverci? anarres@inventati.org. Cominciamo come di consueto con un po' di appuntamenti. Questa sera, venerdì 20 ottobre alle ore 21 alla FAT in corso Palermo 46, Eulalia Vega dell'Università di Leida e di Trieste presenta il suo libro Pioniere e rivoluzionarie, donne anarchiche in Spagna dal 1931 al 1975, ossia dalla rivoluzione sociale alla resistenza al franchismo. Il prossimo sabato 28 ottobre alle ore 20, sapete che i fascisti fanno la marcia su Roma e noi mangiamo a faccia loro, facciamo una cena antifascista, benefit, lotte sociali, menù vegetariano vegano come di consueto. Prenotatevi, fatevi vivi, scrivete ad anarres@inventati.org. Sabato 4 novembre, festa delle forze armate, festa degli assassini, ancora una volta ci saranno gli antimilitaristi in piazza a partire dalle ore 15 per 4 passi contro il militarismo, passeggiata con lunghe soste da Piazza Statuto a Piazza Castello nel giorno che il governo celebra la festa degli assassini in divisa con una cerimonia militarista. Come ogni anno ci troveranno lì. Passiamo a venerdì 10 novembre, un altro viaggio nel pianeta delle utopie concrete, ore 21, corso Palermo 46, parleremo della Viome, una fabbrica autogestita a Salonico, sarà con noi Massimiliano Barbone di Isola, ci saranno distribuzione di saponi, detersivi e autoprodotti nella Viome occupata. E sabato 11 novembre la psichiatria uccide, passeggiata antipsichiatrica per il Balloon, ore 10 all'angolo tra via Andreis e via Borgodora. Ricordiamo a tutti quelli che fossero interessati ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese che le riunioni sono aperte a tutti gli interessati e si svolgono ogni giovedì alle 21 in corso Palermo 46. Il menù di questa puntata di Anarres, che cosa vi abbiamo cucinato, cosa siamo in procinto di cucinarvi? Ovviamente ancora un richiamo con Eulalia Vega, faremo una piccola nuova introduzione al suo libro che si presenterà a Torino questa sera, Pioniere e rivoluzionarie. E per restare tra donne c'è stata l'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno a Pisa lo scorso fine settimana, proveremo a fare un bilancio e poi parleremo ancora di femminicidio, un atto eminentemente politico, tanto più politico quanto è negato quanto tale. E poi parliamo di vaccini, parliamo di bambini, parliamo del controllo dello Stato e parliamo dell'isteria dei Novax. Un corpo nel fiume pare che sia quello di Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, la ferocia di Stato, dopo due mesi sembrerebbe essere riafferato a due passi da dove era scomparso il corpo di Santiago. Peccato che lì siano state fatte tante, tante ricerche. Il dubbio è che sia ricomparso ad hoc. Vi ricordiamo che c'è un telefono antipsichiatrico a Torino. Se volete dare i numeri, ecco il numero 345-6194-300. Siete nei guai con la psichiatria? Avete dei problemi? Volete liberarvi di un TSO? Volete liberarvi dei farmaci? 24 ore su 24 con segreteria telefonica vi risponderà un attivista del collettivo antipsichiatrico Francesco Mastro Giovanni. Undici e 13, un po' di musica ed entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres.
Darren Wilson killed Michael Brown. 18 years old, now he's dead in the ground. He shot him 6 times, his hands over his head. Officer Wilson got weeks of paid leave. The message was clear, broadcast over the nation. Kill a young black man, win a vacation. Ferguson's burning, and the world's turning away. Turning away. The folks of Missouri, they could not stand by. They took to the streets and let angry flags fly. The all-white police force felt they had to step in. They met them with SWAT gear and chemical weapons. They stirred up the chaos and turned on the masses. Turned out the streetlights, used night vision glasses. The governor urges we must react calmly while the killers in power turn into an army. Ferguson's burning, and the world's turning away. It's turning away. When the fires burn out and the tear gas disperses, when the work is all done for the doctors and the nurses, the cops may stop shooting and the streets get less wild. But Michael Brown's mother will never get back her child. And the hatred and fear white America harbors will only grow bigger beneath thick body armor. So keep a close eye on our laws and our leaders. No justice for Mike Brown, there's none for you either. Ferguson burning, and the world's turning away. Turning away. Ferguson burning, and the world's turning away. It's turning away.
11:16, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout e siamo collegate con Eulalia Vega, che questa sera è con noi a Torino per presentare la sua ultima fatica, Pioniere e rivoluzionarie, donne anarchiche in Spagna dal 1931 al 1975, ossia dalla rivoluzione sociale al franchismo. Eulalia è stata professoressa di storia contemporanea all'Università di Leiden, in Catalogna, all'Università di Trieste, e specialista di storia dell'anarcosindacalismo spagnolo, dei movimenti sociali e di genere. Ha pubblicato numerosi libri e saggi su questi temi. Tra le sue opere principali ricordiamo El Trentisme a Catalunya, a I anarchista e i sindacalista durante la Seconda Repubblica, e poi Entra la rivoluzione e riforma, i saggi Mujeres y Asociaciones Obreras frente al seguro obbligatorio de maternidad durante la Seconda Repubblica, e poi Mujeres Libres, una luz que se encendió. Insomma, spero di averlo pronunciato in maniera giusta. A questo invece la sua ultima fatica è stata tradotta in italiano e ne parleremo questa sera. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, per chi volesse riascoltare la lunga intervista che abbiamo fatto la trova sul sito di Blackout e anche sul blog di Anarres. Adesso vogliamo un po' con lei cercare di capire di che cosa parleremo stasera, quale sarà uno alcuni dei focus dei quali si parlerà questa sera, ricordo, alle 21 in corso Palermo 46. Ciao Eulalia.
Ciao, buongiorno Maria, buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori.
Allora, di cosa parliamo questa sera, senza dire già tutto adesso, che sennò poi si perde la suspense?
E le protagoniste saranno sempre queste donne anarchiche che io ho intervistato, ho fatto queste lunghe interviste, perché queste donne sono state silenziate, marginate della bibliografia sulla Repubblica e la Guerra Civile, e bisognava dare protagonismo e restituire la sua voce. E questa sera parleremo di loro, parleremo del protagonismo che hanno avuto gli anni della Repubblica, gli anni 30 in Spagna, e parleremo di dove erano militanti, no? Praticamente di diverse organizzazioni del Movimento Libertario Spagnolo, dalle Juventudes Libertarias, passando per la FAI, la Federazione Anarchista Iberica, e anche della CNT, del Sindacato Anarcosindicalista, e per ultimo di Mujeres Libres, questa organizzazione che è creata proprio qualche mese prima del scoppio della guerra civile.
Ecco.
Praticamente sì, faremo una visione generale per vedere il suo protagonismo, soprattutto in questi anni della guerra civile, dal 36 al 39.
Ecco, è stata una grandissima organizzazione di donne, e di sole donne tra l'altro. Forse vale la pena ricordare che i numeri erano decisamente importanti.
Questa organizzazione Mujeres Libres è decisamente importante perché è la prima, che è un'organizzazione che proprio delle donne anarchiche, no? Loro considerano che è veramente importante avere la sua propria organizzazione, e come diceva una delle sue fondatrici, Suceso Portales, diceva: noi bisognava lavorare insieme uomini e donne per fare la rivoluzione sociale, se no non esiste rivoluzione sociale, se no lottiamo insieme uomini e donne. Ma mancava un'organizzazione propria di noi donne per lottare per noi stesse donne, perché vedevano che evidentemente la situazione della donna degli anni 30 era praticamente analfabeta, non aveva nessuna coscienza sociale e politica, e bisognava dare tutte queste input a queste donne. Pertanto questa organizzazione Mujeres Libres è stato pioniere per l'organizzazione femminile, non solo in Spagna, sino direi in Europa, anche nel mondo intero, no?
Sì, decisamente importante, anche perché quanti erano le aderenti a Mujeres Libres?
E Mujeres Libres è riuscito a estendersi per diverse parti della Spagna, dove erano i repubblicani, dove era ancora la Repubblica, perché parte della Spagna erano dominata per questi militari che si erano sollevati. Pertanto sono riuscite a avere diverse organizzazioni che riunivano 20.000 aderenti.
Beh, sono decisamente tante, stiamo parlando probabilmente della più grossa organizzazione femminista che ci sia mai stata a quell'epoca. Stiamo parlando degli anni 30 del secolo scorso, e stiamo parlando di un paese dove l'influenza della Chiesa Cattolica e quindi della dominazione patriarcale era particolarmente dura.
Sì, sì, esisteva un patriarcato molto forte, molto duro, che praticamente la donna era sottomessa. Pertanto queste donne che hanno fondato questa organizzazione erano molto lucide, perché pensavano proprio che bisognava avere una propria organizzazione per emancipare la donna spagnola di quegli anni 30.
Quali erano i temi principali di cui si occupavano?
Loro si preoccupavano di tanti temi, anche il tema della prostituzione, perché consideravano che era una sottomissione di questa società capitalista e patriarcale. Voglio dire che anche gli anni, nel momento della guerra civile, hanno fatto diverse campagne contro la prostituzione. Questo è un argomento, ma diciamo un argomento importante, ma soprattutto si occupavano della capacitazione della donna di quegli anni, no? Hanno creato diversi istituti di mujeres libres nelle città più importanti della Spagna, come Madrid, Barcellona e Valencia, e là andavano tantissime donne. Questo istituto di mujeres libres di Barcellona, che si chiamava el Casal de la Dona Trabajadora, nell'anno 37 erano 800 donne che andavano là a formarsi, a avere un lavoro, diciamo, sia femminile che non era tanto classico per le donne, per esempio la metallurgia, il tranvia, voglio dire che erano guidatrici anche dei camion, voglio dire tutte queste, l'edilizia, questi lavori che gli uomini non c'erano più perché stavano nel fronte di guerra, e loro dovevano occupare questi spazi e li hanno occupati veramente bene, no? E così sì, hanno fatto tutta questa formazione professionale, ma non solo professionale, sino anche di capacitazione, diciamo, intellettuale, no? Vedere che loro avevano una personalità e che dovevano sviluppare il suo proprio spazio e la sua propria personalità.
Ecco, questo mi sembra estremamente importante, una crescita concreta di autonomia, non soltanto dichiarazioni di principio tutte giuste, per carità, ci mancherebbe, ma che comunque non avevano al centro qualche cosa di più concreto, mentre qui siamo di fronte alla riappropriazione concreta delle proprie vite, della propria autonomia, nel lavorare, nel produrre per se stesse, nell'avere un reddito autonomo rispetto a quello della famiglia, dei padri, dei fratelli, dei mariti, e poi forse anche su altri piani. Io sto pensando alla contraccezione, all'aborto, questi temi qua venivano affrontati, immagino.
Questi temi qua venivano affrontati non solo de Mujeres Libres, sino anche degli Atenei Libertari. Questi Atenei Libertari che hanno creato gli anarchici già negli anni 30, durante la Repubblica, prima della guerra, e venivano affrontati tutti questi temi. C'erano diversi medici libertari, come Martín Ibáñez, questi medici che facevano queste campagne di divulgazione per le donne, e anche evidentemente nella rivista di Mujeres Libres venivano scritti questi argomenti, no? Perché erano argomenti importanti per la donna, per la sua indipendenza e per avere uso del suo proprio corpo, no?
Esatto, mi sembrano aspetti estremamente importanti. Ma qual era la legislazione in materia di aborto all'epoca?
Diciamo che l'aborto è usato per le donne delle classi operaie, perché non tutti sapevano l'uso bene di questo metodo anticoncezionale. Pertanto l'aborto era l'ultimo risorso, ma era usato per queste donne. Pertanto già Martín Ibáñez, quando durante la guerra è stato nel Dipartimento di Sanità della Generalitat di Catalunya, lui ha fatto questa legislazione a favore dell'aborto, con tanti specificazioni, molto anche per motivi etici. Pertanto diciamo che è stato una legge molto avanzata per l'epoca, perché la prima legge diciamo a favore dell'aborto che si fa in Europa, pertanto è stato molto importante. Ma Mujeres Libres pensavo che era importante, ma che era meglio che la donna sapesse usare il suo corpo con questi metodi anticoncezionali, e l'aborto evidentemente deve solo essere usato come ultimo, come ultima strada, no?
Beh, ovviamente sì, questo, come dire, è un discorso femminista classico e quindi a maggior ragione lo era all'epoca, però è comunque interessante il fatto che non fosse più considerato reato abortire a quell'epoca lì, in seguito all'accelerazione rivoluzionaria in risposta al sollevamento, al golpe militare attuato dai quattro generali che poi saranno capeggiati da Francisco Franco. Ecco, io a proposito di questo, queste donne ovviamente noi le racconteremo, tu ce le racconterai nell'esperienza della rivoluzione, negli anni più importanti probabilmente per la loro vita, perché una rivoluzione, come dire, è qualcosa che cambia la vita di tutti e di tutte, ma rende anche concrete le aspirazioni, le speranze, eccetera. Ma queste donne poi hanno vissuto in esilio e hanno vissuto anche alcune la lotta antifranchista, ossia non si sono mai arrese. Forse vale la pena fare un brevissimo excursus su che cosa accadde dopo la rivoluzione sociale, la sconfitta nella guerra civile e l'esilio e la resistenza antifranchista. Un paio di battute su questo.
Sì, solo due parole su questo argomento. Questo argomento per me è stato importante parlare nel libro, perché normalmente la visione che si ha della guerra civile è quando finisce, entrano i militari, dominano tutto il territorio spagnolo, finisce la storia, come si finisce la storia, no? Invece per me era importante seguire questi percorsi di vita di queste militanti per vedere che loro non si sono arrese. Erano veramente, hanno passato momenti difficilissimi, sia quelle che sono andate in esilio, sia quelle che sono rimaste in Spagna, per motivi diversi evidentemente, ma comunque sono stati momenti molto, molto difficili. La cosa peggiore per tutte queste donne che ho intervistato è stato il momento dopo la guerra. Dopo la guerra, voglio dire, per loro il momento della guerra è stato il migliore, essere utile alla rivoluzione, partecipare in questa rivoluzione sociale che erano tanto aspettata, invece il momento peggiore è stato quello, perché andare via l'esilio è stato molto duro, Francia non è stata un paese che ha accolto gli esiliati spagnoli a braccia aperte, si sono fatti questi campi di concentramenti che non avevano assolutamente niente, erano nelle spiagge con un filo di ferro, voglio dire che è stato momenti molto molto duri, ma comunque queste donne si sono confermate nelle sue idee e hanno partecipato, dopo quando è venuta la seconda guerra mondiale, hanno partecipato nella resistenza contro i nazisti, e dopodiché quando è finita la guerra mondiale hanno continuato la sua lotta contro Franco. Voglio dire che è un percorso di vita molto molto interessante, molto duro, no? Perché sono passati momenti molto duri, ma anche momenti molto belli, molto molto soddisfacenti per loro, no? Aver vissuto la rivoluzione veramente per loro è stato un grande momento nella sua vita, no?
Ecco, ti chiedo ancora, prima di salutarci, così, un episodio che tu ritieni particolarmente significativo, un passaggio di vita che secondo te diventa emblematico di queste vite, perché ricordiamolo, tu hai intervistato tante di queste donne, una delle fonti che hai utilizzato per il tuo lavoro di storica sono state le testimonianze vive, dirette, da parte delle donne che hai incontrato e che sono state disponibili a parlare con te, a restituire la propria testimonianza sulle proprie vite, su cosa avevano vissuto, su come era cominciata la loro militanza, su come avevano incontrato l'anarchismo, con come avevano vissuto i momenti esaltanti della rivoluzione e poi quelli più duri dell'esilio e della lotta antifranchista. Quindi ti chiederei così un passaggio che dal tuo punto di vista è particolarmente interessante ed illuminante.
C'è una delle militanti che io ho intervistato che veramente sì, un esempio, no, de come si forma questa identità militante. Durante la Repubblica lei era una operaia di una fabbrica tessile, mai aveva sentito parlare di anarchismo, comunque aveva una forte coscienza femminile, voglio dire che lei aveva lottato dentro della famiglia, perché era una famiglia di queste numerose contadine che di questi anni 30, erano 10 fratelli e lei era l'unica donna. Lei si ribellava sempre perché doveva pulire le scarpe di tutti i suoi fratelli e comunque tutti discutevano, ma no, che le donne in questa le donne fanno questi lavori, tu lo devi fare. Evidentemente si passava il giorno pulendo le scarpe dei fratelli, e lei aveva questa coscienza forte. Quando sente parlare nell'Ateneo Libertario, che inizia a frequentare dopo la sollevazione militare, sente una militante di Mujeres Libres parlando dell'importanza di dare una personalità alle donne, eccetera eccetera, e lei dice: ah, questa è la mia organizzazione, questo è. E allora si è affiliato a questa organizzazione Mujeres Libres e ha visto veramente, è lei che ha fatto questa frase: io ho visto la luce con Mujeres Libres, io ho preso una coscienza di che la donna deve lottare per se stessa e finalmente mi sono trovata con le compagne per fare questo lavoro, no? E questo è stato, diciamo, un risveglio, no, di queste donne. Come questa sono tante altre, no?
Certo, e di queste, di lei e di tante altre parleremo insieme questa sera a partire da questo libro importante che si chiama Pioniere e Rivoluzionare, un libro storico, ovviamente sono praticamente 300 e oltre pagine, è stato editato da Zero in Condotta e invitiamo tutte quelle che sono interessate a sentire queste storie, ma sentire anche la prospettiva storica in cui poi i percorsi individuali si sono venuti inserendo, questa sera alle 21 in corso Palermo 46 presso la sede della FAT con Eulalia Vega, che è autrice di questo libro. Eulalia, io ti ringrazio moltissimo.
Sì, anche io ringrazio moltissimo, anche tutti gli ascoltatori, e continueremo parlando questa sera.
Benissimo.
Grazie a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
È arrivato un paio di minuti fa questo messaggio: qui al Cineporto, che non so dove sia, presenza massiccia di sbirri, sia in divisa che Digos, pure un dirigente di piazza, c'è bisogno di gente in via Catania, ecco dove è il Cineporto, Sole e Baleno vivono nelle lotte, non in un film. Quindi immagino che il riferimento sia alle contestazioni in atto contro il casting che stanno provando a fare per questo film di Augustina Macri sulla base del libro di Martin Caparros. Quindi c'è questo appello ad andare al Cineporto per tutti quelli che ne hanno la possibilità in via Catania. E per chi si trovasse in via Avellino, angolo Corso Regina, occhio, perché ci sono i vigili.